Le 18 un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare fino alle 19 anche oggi, il nostro appuntamento con la redazione. Mercoledì 4 marzo la guerra in Medio Oriente ovviamente domina anche questa giornata, ve la continueremo a raccontare tra aggiornamenti e analisi, pure in questo spazio continuano, come vedete ormai ora dopo ora, i lanci di missili e droni su vari fronti, dall'Iran al Libano, Israele e Stati Uniti che continuano la loro operazione mentre Teheran continua a rispondere. Oggi però due fatti nello specifico che si aggiungono allo scenario. Il primo, un missile iraniano diretto verso la Turchia è stato intercettato dalle difese della NATO sul Mediterraneo orientale, è la prima volta che le forze della NATO intercettano un missile diretto verso un paese membro. Il secondo fatto invece è l'Iran, che dovrebbe annunciare nelle prossime ore la nuova guida suprema, il successore di Ali Khamenei, pare che sia il figlio Mojtaba. Ma ancora non ci sono conferme in questo senso, due notizie che sono destinate chissà a cambiare lo scenario, a modificarlo, ne parleremo subito in apertura, poi anche stasera dopo i notiziari questo rimarrà il nostro tema di giornata all'Orizzonte delle 20, continueremo con le nostre analisi a seguire ora per ora gli sviluppi. Ma le altre notizie di questa giornata, che ce ne sono comunque nonostante il panorama mediatico sia dominato, come vi dicevo, dalle informazioni di guerra, dall'Italia oggi il Senato ha approvato il DDL contro l'antisemitismo, una legge contestata e controversa che ha spaccato il Partito Democratico. Con i riformisti del PD che hanno votato a favore del testo, testo che era della maggioranza, mentre il resto del PD si è astenuto, una legge contestata anche da una parte del mondo ebraico italiano e più tardi ci faremo dire il perché. Sempre dall'Italia, oggi l'ufficialità che il quotidiano La Stampa sarà venduto, c'è un accordo preliminare per la cessione al gruppo SAE dell'editore Alberto Leonardis, che già controlla una serie di testate locali. Questa è una delle news che sentirete nel giornale radio oltre alla guerra. L'altra invece di cui ci occuperemo noi all'Orizzonte riguarda l'ex Ilva, perché domani c'è il vertice coi sindacati sulla vendita dello stabilimento. E oggi il ministro Urso si è presentato in Parlamento per parlare proprio dell'Ilva. Di questo parleremo con la FIOM, che sarà domani al tavolo di Palazzo Chigi. La FIOM che ha presentato anche oggi un report sullo stato dell'industria italiana, un report che si può dire è abbastanza desolante per quello che è lo stato dell'arte dell'industria italiana. Ma partiamo allora dalla guerra in Medio Oriente, subito con gli ultimi aggiornamenti. Saluto Emanuele Volenti, ciao Ema.
Buonasera Mattia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora sì, anche oggi ovviamente quinto giorno di questa guerra, moltissimi i fatti, moltissime le notizie. Partiamo da una dichiarazione arrivata pochi minuti fa, il presidente iraniano Pezeshkian, che è uno dei membri di questo triunvirato che ha preso il posto al momento, no, di transizione della guida suprema Ali Khamenei, ucciso sabato scorso, un messaggio ai paesi della regione, cioè ai paesi del Golfo soprattutto, non solo, ma comunque ai paesi della regione che vengono colpiti dai droni e missili iraniani in questi giorni: non avevamo alternativa, rispettiamo la vostra sovranità, ma in qualche modo ci dovevamo difendere. Questo pomeriggio, mattinata, ora americana, aveva parlato invece il capo del Pentagono, Exit, stiamo vincendo, abbiamo quasi completamente distrutto la marina iraniana, tra poco avremo anche il controllo totale dello spazio aereo iraniano. E il capo del Pentagono poi ha anche annunciato l'affondamento di una nave militare. Questo dà un po' il senso, no? Se parliamo di allargamento, anche se adesso non è che la guerra arriverà ovunque, però dà un po' il senso, no, delle dimensioni di quello che stiamo vivendo, cioè l'affondamento di una nave militare iraniana nell'Oceano Indiano, nello stesso momento nel quale lo Sri Lanka, che è nell'Oceano Indiano ma è parecchio lontano, sì, no, dal Golfo, dall'Iran, stava, la marina dello Sri Lanka stava proprio parlando del recupero di decine di cadaveri di marinai iraniani, e quindi probabilmente il fatto è lo stesso. Exit ha detto: abbiamo affondato la nave iraniana con un nostro sottomarino. Sono continuati su entrambi i fronti, appunto, dicevamo prima, che lancio di droni e missili da parte dell'Iran sui paesi vicini del Medio Oriente, e sono continuati anche in maniera molto pesante i bombardamenti israeliani e americani sull'Iran. Alcune immagini satellitari danno il senso, per esempio, nella capitale iraniana, Teheran, di questa distruzione, no? Molto, molto importante, molto, molto massiccia. Una delle grosse questioni, ovviamente, fino a quando questo potrà andare avanti, lo stesso Exit che abbiamo citato prima, il capo del Pentagono, ha parlato anche lui, ha detto non possiamo essere precisi, potrebbero essere tre, come potrebbero essere sei, sette, otto settimane, deciderà tutto il nostro presidente Donald Trump. Però dopo di lui ha parlato il capo di Stato Maggiore, il generale Kane, e ha detto non illudiamoci, la guerra potrebbe essere ancora parecchio lunga. Questo dà un po' il senso, da una parte, la mancanza di un obiettivo preciso e anche poi della strategia in realtà americana di non indicare, no, una strategia e un obiettivo preciso in questa guerra.
Tante incognite, sì, Emanuele, quanto durerà, fino a quando potrà resistere Teheran, c'è anche questa tra le incognite, e poi se c'è un piano per il dopo per Donald Trump, in questo momento non sembra, ma insomma... un velo di mistero, soprattutto sulle dichiarazioni che sono arrivate dagli Stati Uniti, le diverse dichiarazioni di tutti questi giorni. Forse un'ultima incognita, Emanuele, è il successore di Ali Khamenei. Si attendeva per oggi forse la nomina del figlio, non è ancora arrivata in maniera ufficiale. Che cosa sappiamo da questo punto di vista?
Sì, potrebbe arrivare in queste ore. A questo punto dubito che arrivi nella giornata di oggi, cioè mercoledì. Ci sono state diverse anticipazioni, diversi media hanno citato fonti iraniane ben informate, come dicevi tu in apertura, no? Il nome più papabile a questo punto è il figlio di Ali Khamenei, ucciso sabato scorso, cioè Mojtaba Khamenei, molto più giovane, ovviamente anche lui un religioso, se no non potrebbe diventare la guida suprema iraniana. Il ritardo, oltretutto c'è stato anche un ritardo dei funerali di Ali Khamenei, che dovevano cominciare oggi, potrebbe anche essere legato al fatto che in ogni caso diventerà subito, anche la nuova guida suprema diventerà subito un obiettivo di dei bombardamenti, dei raid israeliani e americani. Difficile comunque che a questo punto, no, l'annuncio venga rinviato ulteriormente, anche perché nella strategia iraniana c'è quello di dare il senso all'interno del paese, ma anche all'esterno, e quindi al nemico sostanzialmente, di continuità, di capacità di gestire questa situazione emergenziale, di controllo, nonostante la fortissima pressione militare e non solo dall'esterno. E quindi è probabile che a un certo punto questo annuncio arriverà. Poi magari Mojtaba Khamenei potrebbe essere sul serio colpito, eliminato anche lui. Però appunto gli iraniani si erano preparati a questa guerra da tanto tempo, da tanti mesi, sicuramente dalla guerra dello scorso giugno, e quindi hanno creato una struttura e anche una strategia, no, per appunto cercare, fino a quando ci riusciranno, questo non lo sappiamo, dipenderà da altri fattori, dalle armi, dalle munizioni a disposizione, dal supporto e dalla rivolta interna nel caso, appunto. Comunque cercheranno di continuare a dare l'idea di continuità e di normalità, però, che ovviamente non stanno vivendo.
Certo. Grazie Emanuele.
A voi.
E anche a essere poi nel giornale radio. Saluto adesso Serena Tarabini. Ciao Serena.
Buonasera Mattia, buonasera a chi ne ascolto.
Ciao Serena, perché una delle notizie di oggi, lo dicevamo, riguarda la Turchia, questo missile iraniano intercettato dalle forze NATO nello spazio turco, che sembra fosse destinato in realtà verso Cipro, verso la base britannica che si trova a Cipro, ma comunque Ankara si è fatta sentire e oggi ha detto che si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi azione ostile. Che cosa ci dicono queste parole, Serena? Perché poi alla fine noi ci interroghiamo in tutte queste ore, in questi giorni, su quanto e fino a che punto possa allargarsi il conflitto.
Beh, come appunto anche da quanto riportato prima, la situazione è molto confusa e incerta, e lo testimonia anche il fatto che ci sono delle novità proprio dell'ultima ora anche su questo missile che è stato neutralizzato dalle forze NATO. Pare invece, questo lo dice il Wall Street Journal, ma da pochissimi minuti, che questo missile fosse diretto proprio in Turchia, in particolare presso la base militare di Incirlik, che dove si trovano truppe statunitensi, e che non tanto ora, ma nel passato è stata, insomma, un presidio molto importante e strategico per gli Stati Uniti.
E questa è una notizia che ci dai, Serena, rispetto a quello che sapevamo fino a poco fa, cioè che fosse diretto verso Cipro, dunque. C'è anche questa ipotesi?
Sì, c'era questa ipotesi, adesso è stata rovesciata da un'altra ipotesi ancora, quindi lo vedremo nelle prossime ore. Rispetto all'atteggiamento della Turchia, sì, le parole, io le considero delle parole di rito ovviamente, ma quello che è sicuro è che la Turchia vuole evitare a tutti i costi che questo conflitto si allarghi. Non le conviene. Non le conviene che ci sia, le parole spese all'inizio delle operazioni militari di Stati Uniti e Israele sono state di condanna da parte della Turchia, di violazione del diritto internazionale, della sovranità dell'Iran. Allo stesso tempo ha condannato anche, o comunque ha criticato, la reazione dell'Iran e il bombardamento sui paesi del Golfo. Ha detto chiaramente Erdogan che sta sbagliando strategia. Insomma, come spesso succede, la Turchia quello che cerca di fare è di rimanere in mezzo, fare da mediatore, e anche come ha reagito a questo missile fino adesso, dà l'idea di questa volontà di negoziare, di fare diplomazia, anziché insomma, alzare gli scudi e fare la voce grossa. È stato convocato l'ambasciatore iraniano in Turchia e il ministro degli esteri turco ha chiamato il suo omologo in Iran, Araghchi, quindi Zidane ha parlato con Araghchi dicendogli cerchiamo di evitare un'escalation che alla Turchia non conviene per tutta una serie di motivi, c'è molta preoccupazione per il prezzo dell'energia che sta salendo e per un paese già in crisi economica da tempo come la Turchia è un grossissimo problema, c'è il tema dei profughi, delle persone in fuga dalle zone di guerra che si riversano, uno dei primi paesi in cui si riversano è proprio la Turchia. Quindi la
Certo.
Turchia vuole evitare
Evitare a tutti i
l'escalation.
costi. Serena, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare, ma mettiamo il caso appunto che fosse effettivamente diretto in Turchia. Storicamente, quali sono i rapporti tra Teheran ed Ankara e soprattutto se fosse stato indirizzato verso la Turchia quel missile, in che tipo di strategia si inserirebbe questa azione? Sappiamo che Teheran in questo momento sta cercando di sparare missili sui paesi del Golfo, ma anche su altre aree, anche un po' per fare pressione su questi paesi in modo che intervengano in qualche modo con gli Stati Uniti. Questa è una delle analisi che si fanno in queste ore. Rientrerebbe sempre in questa strategia dal tuo punto di vista?
Per rispondere alla prima domanda, insomma, la Turchia e l'Iran sono paesi che non sono dei nemici, ma non sono neanche amici. Hanno per tutta una serie di motivi storici, religiosi, politici, eccetera. E dopodiché non è nell'interesse della Turchia attaccare l'Iran, ma nemmeno accettare che lei, membra della NATO, venga attaccata dall'Iran. Poi c'è tutta la questione curda, insomma, le antipatie fra la Turchia e l'Iran risiedono anche nel fatto che per molto tempo l'Iran ha, come dire, sostenuto il PKK e il suo braccio iraniano, che sono le varie fazioni curde, in Iran. E poi qua sappiamo che si apre tutto un altro capitolo. Dopodiché, quale strategia per l'Iran è quella di attaccare tutti gli alleati degli Stati Uniti?
Eh sì,
Punto.
questo è il quadro, sicuramente. Serena, ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi.
A voi.
Serena Tarabini, nostra collaboratrice, ovviamente la guerra in Medio Oriente sarà il nostro fatto anche all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari torneremo con le analisi e anche gli aggiornamenti, ma anche con questa domanda, appunto, che prende lo spunto dei fatti delle ultime ore: se e quanto è vicino, quanto è possibile un coinvolgimento di altri attori nel conflitto, i paesi del Golfo, la Turchia. Si parla anche adesso dei curdi iraniani che potrebbero essere finanziati dagli Stati Uniti per in qualche modo sostenere una ribellione popolare interna contro il regime. Questa è una notizia che oggi ha diffuso la CNN. Insomma, capire quanto davvero questo scenario, questo teatro di guerra possa ancora ampliarsi. Stasera, dopo i notiziari. Ma ovviamente se ci fossero aggiornamenti importanti da darvi nel corso di questa ora insieme, ve li daremo, continueremo qui a raccontarvi tutto quello che accade minuto per minuto. Adesso però le altre notizie all'orizzonte di oggi. Oggi il Senato ha dato il via libera al DDL contro l'antisemitismo che passa alla Camera per l'approvazione definitiva, una legge contestata, controversa, che ha spaccato il Partito Democratico con i riformisti del PD che hanno votato a favore del testo della maggioranza, mentre il resto del PD si è astenuto. Una legge, dicevo, contestata anche da parte del mondo ebraico italiano, che la ritiene, per come è formulata, un attacco alla libertà legittima di critica a Israele e più in generale, dal punto di vista culturale, un errore pericolosa per gli stessi ebrei italiani. Nello specifico facciamo un attimo il riassunto della questione, che va avanti da diverso tempo. Il testo in questione recepisce la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è contestata a livello internazionale da vari esperti e specialisti di storia della Shoah, un testo che invece ignora un'altra definizione, che è promossa invece dalla Jerusalem Declaration of Antisemitism, che invece è ritenuta più autorevole e più equilibrata. Una definizione che, insomma, sostengono gli intellettuali ebraici, rischia di equiparare qualsiasi critica politica a Israele all'antisemitismo. Inoltre poi spiegano: la legge approvata di fatto assume i contorni di una legge speciale che usa la lotta all'antisemitismo come strumento politico, la separa dalle altre forme di razzismo e dunque è pericolosa perché esporrebbe ancora di più gli ebrei a forme di odio e di discriminazione. E di questo parleremo con una nostra ospite tra pochissimo, però prima la spaccatura nel Partito Democratico, perché la minoranza ha votato sì, mentre la maggioranza del PD non ha votato contro, ma si è astenuta. Quindi le ragioni degli uni e degli altri in queste due interviste fatte dalla nostra Anna Bredice. Partiamo dalla minoranza del PD che ha votato sì. Graziano Del Rio, con lui c'è anche Ivan Scalfarotto di Italia Viva.
Come avevamo detto, se il testo veniva costruito in un dialogo serio e faceva far passi avanti, era necessario dare un segno di unità, come ha auspicato la senatrice Segre, insomma. Quindi sono molto contento che sia stato dato questo segnale. Poi è chiaro che le leggi fanno quello che possono, conterà di più la cultura, l'educazione, ma intanto abbiamo detto con chiarezza una cosa, quindi bene. Ci sono delle cose, delle storie molto interessanti da parte dei giovani ebrei che andrebbero ascoltate e raccontate, e danno il senso del perché oggi c'è questo provvedimento.
Ma c'è un gruppo parlamentare che è al Senato diviso, che esce diviso da questo?
C'è sempre stato dall'inizio un'impostazione differente, ma alcuni di noi hanno pensato che fosse giusto incoraggiare questo percorso unitario, peraltro anche altri pezzi dell'opposizione, c'è quello di Mario Scalfarotto. È una discussione nel merito del problema. L'antisemitismo, come il femminicidio, come altre cose, è una delle questioni su cui si dovrebbe esercitare senza vincolo di mandato, secondo me. Poi è legittimo che una parte del partito abbia ritenuto troppo limitante questa assunzione della definizione, è legittimo, però.
Comunque ci sono stati anche intellettuali, Anna Foga, dell'Erne, che hanno
detto. No, ma certo, ma se lei parla, come diceva Ben Gurion, io governo 1 milione di ebrei, ma ci sono 10 milioni di opinioni. Però non è che lei fa le leggi sul sindacato consultando il sindacalista di Caricatti, consulta Landini. I rappresentanti ufficiali delle comunità ebraiche hanno invece un'opinione molto diversa da Anna Foegar Lerner.
Avrà conseguenze politiche, diciamo, anche nei prossimi mesi questo voto?
Noi abbiamo esercitato quello che prevede la Costituzione. Io non ho mai votato in dissenso dal mio gruppo. È la prima volta, quindi non è che io faccio le cose in polemica, faccio le cose nel merito, se sono convinto. Sono un parlamentare della Repubblica, si prevede che ci sia la mia libertà di vincolo di mandato su un testo che è migliorato nel tempo e che non ha più le sanzioni e che non comprime nessuna libertà, come ha spiegato egregiamente oggi il mio collega Scalfarotto.
Secondo me è giusto che ci sia stato un pezzo della sinistra di questo paese che ha deciso di non lasciare questa bandiera in mano alle destre italiane, che ancora devono fare i conti con le loro responsabilità storiche. Cioè, io di lasciare a quelli che hanno ancora la fiamma nel simbolo e che non hanno mai chiaramente rinnegato i rapporti, diciamo così, con il ventennio, la tutela della comunità ebraica italiana, diciamo che le leggi razziali mica le hanno firmate io o la mia cultura politica. E allora, se si fa una legge sull'antisemitismo e la sinistra italiana non la fa propria, io penso che questa sia una ferita.
Adesso vi faccio ascoltare Andrea Giorgis, senatore PD, maggioranza del PD, astenuto, qui spiega il perché e poi la nostra ospite.
Noi siamo molto amareggiati di questa indisponibilità da parte della maggioranza a cercare di trovare delle soluzioni condivise e soprattutto efficaci. Fin dall'inizio ci siamo chiesti cosa fosse necessario fare perché il nostro ordinamento facesse un salto di qualità, perché si innovasse nelle misure di contrasto e di prevenzione all'antisemitismo, posto che quelle che fino ad ora sono state sperimentate non si sono dimostrate particolarmente efficaci. Difatti c'è una situazione, a nostro avviso, molto critica. Abbiamo quindi proposto un approccio e una serie di misure che facessero tesoro anche delle esperienze di altri paesi e soprattutto provassero a chiamare tutta la società, tutti i corpi intermedi, tutte le comunità religiose ad un impegno attivo per contrastare l'antisemitismo. Purtroppo la risposta è stata di totale chiusura. Anche una prassi consolidata, quella di nominare un comitato ristretto per definire un testo base unitario, è stata respinta. Abbiamo su questo cercato di insistere fino all'ultimo, però la risposta è stata quella di una scelta del testo base più datato, poi alla fine della bocciatura di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato. Ora, nonostante la bocciatura, nonostante questo disegno di legge contenga delle scelte che noi temiamo potrebbero rivelarsi non solo inefficaci, ma controproducenti, tuttavia noi, anche per una vicinanza a quei cittadini ebrei che hanno subito violenze, che subiscono intimidazioni, che vivono nell'inquietudine e che hanno diritto di ricevere dalle istituzioni la massima attenzione e la massima protezione, per un riguardo e per una vicinanza ci asterremo. Noi abbiamo presentato un nostro testo che è stato peraltro apprezzato anche da molti esponenti della cultura ebraica e del mondo ebraico, però non è stato possibile discuterlo. Lo abbiamo poi trasformato in emendamenti. Gli emendamenti sono stati tutti bocciati, senza neanche aprire un confronto sulle ragioni della bocciatura. Tra l'altro presenta un aspetto gravissimo: non c'è un euro. Noi ci siamo fatti carico invece di destinare delle risorse e trovare le coperture. Questo è un provvedimento che non ha un solo euro. Come si possono immaginare efficaci e innovative azioni in tutte le scuole, in tutti i luoghi dove le persone si incontrano e hanno l'opportunità di maturare un'opinione, senza destinare un solo euro? Anzi.
Saluto adesso Anna Foa, scrittrice storica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie per aver atteso, Anna.
Buonasera. Buonasera. Eccoci qua.
Ecco, ha sentito, come voce ebraica però io le chiedo innanzitutto perché questa legge sull'antisemitismo è culturalmente controproducente, se non addirittura pericolosa per gli ebrei italiani.
Io credo che sia una legge che susciterà antisemitismo invece di diminuirlo, e proprio perché l'antisemitismo è una cosa seria, io credo che l'antisemitismo non possa essere usato come copertura di altre cose, in questo caso come copertura delle azioni del governo israeliano. Non è vero che questa legge non equipara in qualche modo l'antisionismo all'antisemitismo e non fa di tutta erba un fascio, perché si rifà alla dichiarazione, alla definizione dell'AIRA, che è una definizione che è stata molto criticata proprio per il fatto di avvicinare l'antisionismo all'antisemitismo e di considerare la maggior parte degli esempi di questa definizione dell'AIRA, che è del 2016, sono esempi che riguardano appunto il rapporto con l'antisionismo, con la critica, anzi siamo più precisi, con la critica alle azioni del governo israeliano. Ora è evidente che nel momento in cui useremo, come è stato fatto fra l'altro anche da Trump contro le università, come viene anche, si comincia a fare anche in Europa, in cui useremo questa definizione di antisemitismo con tutto quello che riguarda, certamente non manderemo in prigione chi dice che quello che è successo a Gaza gli ricorda la Shoah, perché questo è uno è l'ultimo degli esempi, equiparare o mettere in rapporto il conflitto medio orientale con la memoria della Shoah, perché diventa, secondo certo, questa definizione, sì, antisemitismo, però ci troveremo di fronte a uno stigma sociale. Tutti quelli che diranno che questa definizione è ingiusta e suscita antisemitismo saranno dichiarati antisemiti o saranno considerati antisemiti. Non basta mantenere, sì, togliere le sanzioni penali, credo che bisognerebbe guardare anche a qualche altra cosa.
Senti, Anna Foa, ma anche il separare l'antisemitismo, la lotta all'antisemitismo dalle altre forme di razzismo, in qualche modo costruisce una sorta di privilegio che poi rischia di essere controproducente per gli stessi ebrei? Anche dal punto di vista culturale c'è un cortocircuito, voi intravedete questo?
Assolutamente, assolutamente. È un processo lungo ormai, da molti anni si è cercato di tenere fuori da qualunque considerazione generale sul razzismo l'antisemitismo. L'antisemitismo è particolare, siamo al di fronte, siamo in una forma in qualche modo derivata dal suprematismo ebraico della legge del 2018 in Israele. Siamo in un momento in cui si considera l'antisemitismo come una forma del tutto avulsa dalle altre forme di razzismo, in cui la battaglia è solo contro l'antisemitismo e in cui il razzismo non conta, anzi forse può essere in qualche modo accettato. Siamo di fronte a uno Stato di Israele che 2 anni fa ha convocato una grande conferenza sull'antisemitismo con tutti i discendenti degli antisemiti di un tempo, dalla Le Pen a Orban e a tutti quel tutta l'estrema destra europea, questo in Israele e Gerusalemme.
Anna Foa, la ringraziamo davvero moltissimo per essere stata con noi questa sera.
Grazie, buonasera.
Grazie a lei, a risentirci presto. Anna Foa, scrittrice e storica all'Università Sapienza di Roma. Sta parlando Giorgia Meloni in questi istanti.
Creare posti di lavoro nell'immediato e allo stesso tempo permettere la crescita di tutta la catena di distribuzione. Siamo in prima linea.
È un punto stampa di Meloni dopo un incontro con i ministri degli esteri degli Emirati Arabi.
300 project che vuole raggiungere appunto 300 milioni di africani con nuove infrastrutture energetiche. Seconda area.
Insomma, si attendeva da giorni che Giorgia Meloni dicesse parole un po' più specifiche sulla guerra, perché finora si è resa protagonista solo di dichiarazioni generiche, e forse questo è il momento in questo punto stampa. Chissà se ci saranno anche domande dei giornalisti, lo vedremo. Però linea alle notizie del giornale radio e poi magari capiremo meglio che cosa ha detto Giorgia Meloni.
Le competenze.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Per aprire la nostra pagina economica ci sono alcune notizie economiche che vale la pena mettere in fila, 3 nello specifico, che in qualche modo si richiamano tutte e 3 insieme e servono anche a restituire un quadro della situazione italiana, un quadro che, insomma, per usare un eufemismo, è desolante, come dice la FIOM, ma adesso ci arriviamo. La prima notizia appunto riguarda l'ex Silva, in questo senso è coinvolta anche la FIOM, perché domani ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati sul piano industriale per il rilancio dello stabilimento e soprattutto sulla vendita dello stabilimento, e oggi ha parlato il ministro Urso al Parlamento in Question Time, non ha dato tante novità, chissà se domani avremo invece qualche elemento in più su quelle che sono le strategie effettive del governo sugli impianti di Taranto. La seconda notizia, secondo fatto economico, è il report della FIOM, appunto proprio sullo stato dell'industria italiana, e in questo senso non è per nulla ottimista come report su quello che sarà il futuro dell'industria italiana, sempre più un paese deindustrializzato, ma questo lo sapevamo già. Terza notizia sono i dati economici italiani che arrivano dall'Istat, e anche in questo caso non si può proprio esultare. Saluto su questo Massimo Alberti. Ciao Massimo.
Buonasera, ciao.
Che cosa dicono questi dati? Partiamo da qui.
Sì, invertiamo l'ordine dei fattori per arrivare poi a
Alex Silva.
Alex Silva, sì. No, erano i primi dati dell'anno, erano quelli di gennaio, per cui ovviamente c'era un po' di attenzione nel vederli. Sono dati apparentemente positivi, nel senso che a gennaio, dopo diversi mesi, si torna a crescere, sono circa 80.000 posti in più rispetto al mese precedente, quindi una sorta di rimbalzo dopo i cali dei mesi precedenti, e questo, come dire, il dato contingente. È il dato che molti hanno messo in evidenza, è quello della disoccupazione, il cui tasso ha raggiunto i minimi storici, però c'è anche da dire che la disoccupazione sta continuando a calare, perché una parte, almeno questo mese, sono stati occupati in più. Ma soprattutto però negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, i disoccupati, cioè chi non ha lavoro ma lo cerca, è diventato inattivo, cioè ha smesso di cercare lavoro. E infatti se guardiamo i dati sull'anno, ci sono circa 70.000 occupati in più rispetto al gennaio 2025, ma 322.000 inattivi in più. Sono cresciuti quindi 5 volte.
È un po' il solito trucchetto, insomma.
È un po' il solito giochetto che... su cui poi vedremo anche un altro dato in realtà molto interessante. E ce n'è poi un altro rispetto all'anno che è da vedere. I contratti a termine sono 195.000 in meno, che detta così sembra una buona cosa. Sì. Il problema è che ci sono 196.000 lavoratori autonomi in più. Ora, l'Italia ha un problema di eccesso di lavoro autonomo che è ben sopra la media europea. È un'anomalia che nasconde false partite IVA, rapporti di subordinazione mascherati da collaborazioni, e quindi... è facile pensare che quei contratti a termine in realtà non siano diventati occupazione stabile, se non in minima parte, ma altro. L'altro dato che volevo segnalare, che ci ha portato a titolare come poco fa nel giornale radio, la crescita che non c'è. L'Italia ha raggiunto il picco di occupati a giugno dell'anno scorso. Erano poco più di 24 milioni e 100 e rotti mila. A gennaio il numero è di 24.181.000 occupati, che in realtà è di soli 7.000 in più rispetto a giugno dell'anno scorso, cioè c'è una sostanziale stabilità del dato. Se guardiamo invece il numero di cosiddetti disoccupati reali, cioè i disoccupati e gli inattivi, guardiamo che la loro incidenza sul totale delle persone in età lavorativa è leggermente aumentata, il che ci parla appunto di un mercato del lavoro che è sostanzialmente stagnante, di un problema demografico di cui abbiamo già parlato, perché pochi giovani entrano nel mercato del lavoro, che pochi che ci entrano sono sostanzialmente tra gli inattivi, e di un'occupazione che, come ci dice la crescita nell'ultimo anno, è concentrata quasi del tutto tra gli ultra cinquantenni per via dell'aumento della vita lavorativa. Non è una situazione buona.
No, no, non si può di certo esultare. Questo è il mercato del lavoro, è la stagnazione del mercato del lavoro, possiamo dire così. L'industria non va meglio.
A questo esattamente contribuisce la debolezza di quello che una volta era il settore traino, cioè l'industria, in particolare quella metalmeccanica. Il rapporto FIOMI indica che dal 2008 sono stati persi oltre 100.000 posti di lavoro, c'è stato un aumento di ammortizzatori sociali che coinvolgono l'equivalente di 148.000 posti, quindi senza gli ammortizzatori sociali probabilmente vedremmo una diminuzione ancora più marcata, con un dato che spiega la crisi ed è quello che da cui vorrei partire con il nostro ospite.
Che è Loris Scarpa della FIOM CGL, benvenuto Scarpa.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera Scarpa. Più che dal dato quantitativo sull'occupazione, c'era un altro che volevo partire, perché quando parlo dello stato del lavoro in Italia c'è sempre un elemento da cui ci tengo a partire, quello della quota profitto delle imprese, che è molto superiore alla media europea ed è molto più alta soprattutto rispetto alla quota per i salari. Detto in altri termini, le imprese italiane fanno profitti che sono troppo alti e li fanno sulla base del costo del lavoro e quindi dei salari che sono decisamente più bassi. Ecco, nel vostro rapporto si legge che il profitto delle imprese per ora lavorata è aumentato in 10 anni di quasi il 75%, mentre il costo del lavoro del 12%. Ecco, io credo che questo dato, che ci fa parlare di un'industria che fa pochi investimenti e vive invece, fa profitti su stipendi bassi, spieghi molto meglio di altro quella che è la crisi che voi individuate nel rapporto.
Sì, e difatti noi colleghiamo questa cosa anche ad un altro fattore, che è il nanismo delle imprese, e che spiega anche il motivo per cui i salari stanno bassi, per cui pochi investimenti anche strategici, dimensione troppo piccola delle imprese e soprattutto legate a componentistica e pochi prodotti finiti, e di conseguenza il lavoro svolto dai lavoratori non viene produce ricchezza che non viene distribuita e dunque va a profitto. E noi esattamente lo stiamo denunciando da anni con gli studi che stiamo producendo ormai ogni 6 mesi, confermiamo esattamente questo dato che tra l'altro ha proprio delle caratteristiche tutte italiane rispetto all'Europa, al resto d'Europa. E questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo dovuto per contattare il contratto nazionale, ci abbiamo impiegato 17 mesi e 40 ore di sciopero.
Ecco, questo con sullo sfondo il quadro, che è un quadro, non per essere pessimisti, ma drammatico da questo punto di vista. L'Italia è un paese che perde industria, si sta, deindustrializzando, più di 2 anni di calo di produzione. Ci sarà probabilmente adesso qualche segno di recupero, ma insomma, non cambia il quadro di fondo ed è poi quello che emerge dal vostro rapporto.
Ma guardi, le do un dato, cioè sullo sfondo noi abbiamo tutta questa situazione geopolitica con gli effetti proprio di quello che sta accadendo negli ultimi giorni e quello che noi ancora possiamo presumere, ma concretamente ne faremo i conti e il rischio è che siano proprio i lavoratori a pagarne i conti più salati. Ma guarda, le faccio un esempio di cosa è successo sull'acciaio alla fine dell'anno scorso. Noi nel mese di novembre e nel mese di dicembre abbiamo avuto una tendenza di crescita, cioè l'industria dell'acciaio ha prodotto di più, addirittura con tassi di produzione più alti rispetto al resto dell'anno, per un motivo molto semplice, perché da gennaio viene introdotto il CBAM per quanto riguarda la normativa europea. E per cui si è pensato di aumentare la produzione in un contesto dove il 2026, per cui non in termini strutturali, il 2026 segna una ripartenza del calo della produzione d'acciaio con la conferma di tutti i numeri che abbiamo dato nello studio. Per cui ci sono delle situazioni che si determinano esclusivamente per questioni di profittabilità e non per questioni, come dire, di politica industriale o di strutturalità complessiva per mettere a posto il sistema industriale del paese.
Senta, Scarpa, veniamo alla questione ex Ilva, perché domani voi,
L'acciaio. Certo.
a proposito di acciaio, infatti voi domani siete convocati a Palazzo Chigi per questo vertice sul futuro dello stabilimento, sulla vendita dello stabilimento, perché questa è l'intenzione del governo. Arriviamo anche da un anno, il 2026, che si è aperto con 2 morti sul lavoro e dunque la questione di sicurezza degli impianti che si è riaperta all'interno della vertenza. Ma nello specifico domani da questo vertice che cosa ci dobbiamo aspettare? Il governo che cosa dovrebbe dirvi?
Intanto permettetemi di incasellare un attimo il perché c'è l'incontro domani.
Sì.
Domani l'incontro c'è perché noi abbiamo dichiarato l'autoconvocazione dei lavoratori a Roma. L'incontro di domani c'è perché sono morti 2 lavoratori. L'incontro di domani c'è perché c'è una sentenza del Tribunale di Milano. Cioè non siamo in una condizione, come aveva detto il governo, che periodicamente ci sarebbe stato un confronto con le organizzazioni sindacali. Noi è da novembre dell'anno scorso che non abbiamo un confronto con l'azienda e con il governo sul futuro e su quello che sta succedendo in questo stabilimento, in tutti gli stabilimenti del gruppo. Per cui nell'incontro di domani noi non è che abbiamo aspettative, il governo deve dirci cosa vuol fare, che strada decide di intraprendere. Una cosa che però noi non accettiamo e non accetteremo è che l'unico termine di interesse per i lavoratori sia la cassa integrazione, dunque che ci troviamo con i lavoratori che continuano ad essere collocati in cassa integrazione in un contesto come che diventa una prigione, non diventa la possibilità di rientrare al lavoro. Questo è quello che noi non accettiamo.
Domani sicuramente ci risentiremo, Loris Scarpa, e vedremo insomma quale sarà poi il contenuto, i contenuti del governo a Palazzo Chigi con voi. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi della possibilità.
Loris Scarpa, Fiom CGIL, grazie anche a Massimo
A
Alberti.
voi.
Vi leggo un aggiornamento che arriva dalla guerra in Iran, dalla guerra in Medio Oriente. Vi avevo detto, no, che vi avrei aggiornato su qualsiasi notizia importante perché pochi minuti fa l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad in Iraq avrebbe invitato i suoi cittadini a lasciare immediatamente l'Iraq e pare che ci sia un blackout totale nel paese. Vi leggo l'agenzia: i cittadini statunitensi in Iraq sono vivamente incoraggiati a partire non appena saranno in grado di farlo in sicurezza e a rimanere in casa finché le condizioni non saranno sicure per la partenza. Così ha dichiarato l'ambasciata su X, tra poco c'è Esteri, poi il giornale radio, altri aggiornamenti su questo e sull'allargamento del fronte anche all'Iraq più tardi.
Future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty, and I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry, and I'm running my mouth off again.
Su YouTube, Song of the Future, saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice, eccoci qua.
Le notizie dalla Lombardia e da Milano, diverse notizie, poi torneremo anche sul rischio chiusura della Opli, della libreria Opli, ma prima Ale, le altre cose.
Sì, l'apertura di metro questa sera è purtroppo sull'ennesimo incidente mortale sul nostro territorio, è successo a Brescia oggi intorno all'una, un operaio di 58 anni è morto dopo che si è ribaltato dal mezzo che stava guidando un mini escavatore. La dinamica non è ancora chiarissima. Sta di fatto che il territorio bresciano nel 2025 ha visto 26 morti per infortuni sul luogo di lavoro e oltre 15.000 denunce di infortuni, uno dei territori più colpiti. Questa sarà ovviamente l'apertura di Metro Regione. Luca Parena oggi è andato a seguire un presidio davanti a Palazzo Marino del sindacati degli inquilini, perché l'altro giorno il Consiglio Comunale ha ratificato, diciamo così, il piano annuale delle abitazioni, delle distribuzioni di abitazioni popolari del comune, appunto, di Milano. I numeri però dicono che sono sempre di più le persone che hanno bisogno e sono sempre più lunghi i tempi per l'assegnazione delle case, tanto che solo meno della metà delle persone che avrebbe diritto già certificato alla casa riesce ad averla assegnata. E poi un po' di cronaca giudiziaria, continuano le indagini per quanto riguarda il deragliamento del tram di venerdì scorso. Baby Gang, condannato 2 anni e 8 mesi per il possesso di una pistola con la matricola a brasa, una storia che risale allo scorso settembre-ottobre, poi adesso si è arrivati alla condanna. E ancora il ricorso in Cassazione contro l'annullamento dell'ergastolo per Diana Pifferi, che aveva ucciso la figlia neonata. Però dicevi giustamente, oggi ci concentriamo sulla vertenza delle librerie Opli. Ieri c'è stato un incontro tra la proprietà e i sindacati, domani ci sarebbe dovuto essere un'audizione in commissione lavoro in Regione Lombardia, rinviata perché si aspetta meglio il 10 marzo, martedì prossimo, quando l'assemblea degli azionisti deciderà o comunque chiarirà un po' di più il futuro della storica libreria e della casa editrice. In questo momento a destare maggior preoccupazione è la situazione della libreria Opli. 80 sono i lavoratori e le lavoratrici interessate da questa vicenda. Noi oggi pomeriggio abbiamo sentito Dario Emanuele, che è della Fistel CISL e sta seguendo la vicenda.
Arriva subito Dario Emanuele della
Fistel CISL,
intervistato da Alessandro Braga, ovviamente, sul rischio chiusura delle librerie Opli.
La cassa integrazione è uno strumento, un ammortizzatore sociale che serve in attesa della ripresa delle attività. Dal momento che durante l'esame congiunto ci siamo resi conto che questa ripresa dell'attività non era certa, ci siamo rifiutati anche di, insomma, mettere a disposizione questo strumento, non ci sembrava corretto, ecco. Poi abbiamo avuto un incontro sindacale presso lo studio dell'avvocato dell'azienda Opli, c'era anche Giovanni, e ci ha comunicato anche da parte loro, diciamo, l'intenzione di non voler procedere ancora con la richiesta della cassa integrazione ordinaria. Ti dico anche che ci avevamo un'audizione in regione prevista per il 5 di marzo, ma la proprietà ha differito l'incontro, credendo un posticipo perché non era pronta la documentazione per poter dare le motivazioni esaustive, insomma, davanti a quella che era un'interpellanza a tutti gli effetti.
Bisogna quindi aspettare l'assemblea degli azionisti della prossima settimana, del 10 marzo, per sciogliere.
Te lo confermo, esatto. C'è questa assemblea degli azionisti il 10 di marzo, ovviamente verranno prese delle decisioni. Tu sai che l'azienda è costituita da più parti, no? Noi adesso ci stiamo concentrando sulla parte della libreria, che sembra quella avere più sofferenza. A stretto giro, subito dopo l'incontro che avranno, noi dovremo incontrarci nuovamente l'11, abbiamo già fissato la data per quello che è poi un confronto per ricevere tutte le informazioni.
Per quanto riguarda la libreria, di quanti lavoratori e lavoratrici si parla?
Allora, coinvolti in tutto, diciamo, sono 90 dipendenti.
Se si andasse verso una liquidazione parziale, non di tutta la società ma della parte della libreria, cosa succederebbe a queste persone?
Per noi l'importante, insomma, intanto ci siamo già smarcati con l'avvocato Adelio Riva, che fa quello di mestiere, ci siamo già smarcati il fatto che non devono aprire procedure traumatiche, quindi ci è stato detto, questo a voce, che la 223 per ora non è intenzione dell'azienda come possibilità, quindi nessun licenziamento collettivo. Ovvio che poi lì abbiamo dei tempi tecnici per poter poi gestire con la cassetta degli attrezzi che abbiamo quella che è la salvaguardia dei posti di lavoro e la tenuta occupazionale.
Come la stanno prendendo i lavoratori e le lavoratrici? Alla fine quella libreria è un posto storico di Milano.
Posto storico per noi di un'importanza pubblica, che poi all'interno delle professionalità elevate, cioè con tutto il bene che voglio alle altre librerie, non parliamo di commessi ma parliamo di veri e propri professionisti che in questo momento hanno anche difficile ricollocazione.
Qual è l'età media?
Credo siamo intorno ai 50.
Quindi con difficile ricollocazione sul mondo del lavoro in caso dovessero restare senza.
Esatto, noi però ci siamo premuniti un po' di tempo fa, quando ci fu la chiusura dei magazzini in via Mameli, dell'apertura della procedura della WT, che permette a chi è personale della grafica editoria di andare in prepensionamento, all'epoca 35 anni di contributi, ad oggi 38.
Questo è l'aspetto che riguarda la libreria, la storica libreria Opli. L'altro ramo, diciamo così, dell'azienda è quella che riguarda la casa editrice. Lì la situazione qual è?
Allora, io quello che ti posso dire è che sia la parte editoriale, che la parte scolastica, che la parte internet sono oggetto anche di riorganizzazioni, ma non ne capiamo ancora l'entità, perché ancora non c'è stato presentato nessun tipo di richiesta da parte dell'azienda in termini sindacali. Noi ovviamente abbiamo preteso delle informazioni, un minimo di piano industriale, anche per poter dire alle lavoratrici e ai lavoratori di che morte dovranno morire.
Il bilancio del 2025 si era chiuso con un grosso rosso, pesa questo, come pesano anche le differenze di visione, di posizione tra i due rami della famiglia?
Assolutamente sì, e c'è stato detto anche fuori dai denti che la famiglia è stanca di metterci capitale, non ci sono più le intenzioni di ricapitalizzare.
Le dichiarazioni di Giovanni Opli, situazione preoccupante, non fa presagire niente di buono.
Ti posso dire che è una persona molto affezionata sia all'immobile ma anche alle persone che ci vivono dentro. È un pezzo della sua famiglia, quindi sentirlo parlare di tutto l'excursus storico dal 2012 ad oggi, insomma, ci ha fatto male anche a noi. È vero è che in questo momento, affiancato dall'avvocato che fa gli interessi evidentemente di un'altra parte della famiglia, non vanno in contrasto, ma in qualche maniera sono due visioni completamente differenti.
E questo era Dario Emanuele della Fistel, CISL sul rischio della chiusura delle librerie Opli. Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao, a dopo.
Metroregione 19:45. Prima di chiudere però un ultimo aggiornamento sulla notizia che vi stavo dando alcuni minuti fa, che riguarda l'Iraq colpito da un blackout totale. In questi minuti si segnalano esplosioni ad Erbil e l'ambasciata americana ai suoi cittadini presenti nel paese li ha invitati a lasciare subito l'Iraq. Tutto questo, aggiornamenti e dettagli anche di questa notizia ad esteri, poi nel giornale radio. Noi ci ritroviamo sempre per parlare della crisi in Medio Oriente all'orizzonte delle 20 più tardi.